stato detto, io comunico prendendo la lezione di Elide il mio punto di vista, perché di questo si tratta, e voglio intanto iniziare a dire che sono rimasta molto piacevolmente stupita dello stile narrativo, che poi non è solo, è un'innovazione stilistica, nel senso che c'è parte di narrazione e parte, certe volte inizi con una poesia, è una parte lirica, e lo stacca anche visivamente. Quindi è molto interessante, perché praticamente noi possiamo seguire le emozioni, i ragionamenti e le idee e le convinzioni di Elide attraverso questa scrittura, che è una scrittura che trasmette queste sensazioni tra il narrativo e il lirico. In certi momenti, lei lo diceva prima, non sai bene se è la realtà o no, cioè ti sfugge, anche se poi ne cogli l'essenzialità, quindi l'essenza e l'essenzialità la trovi tra l'essenziale. E queste storie hanno un pregio, che praticamente lette attraverso la vita quotidiana, la vita concreta della vita, delle varie Marie, c'è una rappresentazione molto efficace di quello che è la nostra realtà, perché viene rappresentato il passato e in questo senso poi diventa presente, la memoria quando viene recuperata e diventa e aspetto nel presente e si proietta nel futuro. C'è la dimensione del locale col globale, quando noi assistiamo, mio nome è Maria, a Betlemme, ci sono, quello è, mi è piaciuto moltissimo e so che pure è stato premiato visto alla fine, ci sono due pagine perché con un'altra caratteristica, alcune sono lunghe e alcune sono brevi, però non c'è nessun rammarico né quando sono lunghe né quando sono brevi, perché sono completi e quindi c'è questa capacità di scrittura che io veramente mi faccio tanti complimenti perché è particolare. E questa capacità di vedere le cose dal duplice punto di vista, mio nome Maria si vede dal punto di vista di chi viene, cioè, si trova in un pullman e viene, c'è cioè un checkpoint, arriva una poliziotta, una soldatessa, così. Oggi sono un po' sotto l'onda dei poliziotti perché ho incontrato tanti. Pensate che mio figlio ha fatto un concerto, è direttore dell'orchestra, ha fatto un concerto alla protomodega del Campidoglio. Meglio non potevamo capitare. Proprio oggi alle ore 11, momento di concentrazione di tre cose. Io proprio con, ecco, proprio potresti scrivere un racconto, con la forza di una madre, ho detto, ma possibile, l'ho vista a Sydney, non vado a vedere la protomodega del Campidoglio che sta lì vicino. Praticamente con un tassista ho detto, senta, io devo arrivare, siamo andati prima a Fiumicino e poi più o meno siamo arrivati. Vicino tra virgolette, per dire abbiamo fatto tanti giri. E quando sono uscita, era il momento tragico per Piazza Venezia, io stavo ancora sopra nella piazza San Michelangelo, insomma a un certo punto arrivano questi grandi torpedoni, bloccavo di qua, bloccavo di là, allora per questo che non mi veniva la soldatessa, speriamo che non venga pure perché è l'aria che tira. Diciamo così, beh, questo racconto fa vedere. Questo racconto e tanti altri racconti fanno vedere proprio la duplicità dei punti di vista, la poliedricità di osservazione e tutti ricostruiti con attenzione, sensibilità e capacità narrativa e di rappresentazione. Cosa viene anche rappresentato? Cioè queste storie si intrecciano con le tragedie del mondo che noi abbiamo vissuto, la drammaticità, la vittima ebrea che portava il camice, cerco di citare racconti che vengono a citare, così non andiamo a compiere. C'è una signora che vende cose prelibate e che ha d'estate con un caldo terribile un camice che arriva al gomito e lei si domanda ma perché proprio al gomito? Insomma, di solito c'è la manica lunga o c'è la manica corta. Poi questa signora alza per braccio per prendere qualcosa e esce fuori un numero perché era stabile un campo di concentramento di tre, quindi c'è questa rappresentazione. Ma il tutto nasce in una sorta di casualità che invece poi diventa causalità, cioè praticamente le grandi storie poi vivono in quelle che sono le cosiddette storie normali, la rappresentazione avviene in questo. E devo dire che qui è la sua capacità di prendere un grande avvenimento, come ad esempio la presentazione persecuzione degli ebrei, la Shoah, e poi riportarla alla signora che tira giù una cosa da un negozio e c'è poi il numero lì. E come cambia a questo punto, senza nemmeno dirselo, il rapporto tra lei e questa signora, perché c'è sottesa una comprensione reciproca. Anche sul mare c'è un posto, un racconto molto bello, Delirio si chiama, no? Questo mare mediterraneo, sognato mare amico, io veramente ho una passione per il mare pure io, però capisco molto bene che in certi momenti il mare fa pure paura, e lì fa paura per tante cose, si ricostruisce. Poi non lo vogliamo dire bene, perché lo dovete leggere anche, perché sennò poi il nome dell'assassino non lo diciamo. Però praticamente qui c'è una rappresentazione importante, detta in maniera molto efficace, del dolore che è un dolore che ha riguardato la perdita di un fratello da parte della persona che racconta, e la rappresentazione del dolore della mamma, che è un dolore che io veramente, c'hai delle espressioni sintetiche molto belle, quindi la leggo perché sennò te la rovino. Ecco, la mamma partita per un viaggio da cui non ritorna, cioè quando uno perde un figlio parte per un viaggio di dolore dal quale poi non è che si ritorna, non si riprende l'aereo, rimane bloccato per quello. Un'altra espressione che mi è piaciuta molto, ritmi dei lidi del sole, cioè c'è una ricercatezza anche proprio sul piano delle parole, che però non è una ricercatezza vuota fino a se stessa, ma una ricercatezza di espressioni molto interessanti, molto belle. Quindi c'è una rappresentazione di parole e di immaginazioni e comunicazione di immaginari. Un altro racconto molto bello, e questo è stato citato, però lo voglio dire, questo del metro, della metro, perché ecco, lei praticamente prende poi tutti i problemi della vita, quindi la guerra, le persecuzioni, il dolore, il razzismo, questo bene, la metro è proprio sul razzismo, e questi a un certo punto vanno a fermano soltanto i cittadini stranieri. E quando lei, la protagonista, domanda, ma perché io ho detto che è uno bianco, perché dice, ma che mica ci possiamo mettere a guardare tutti quanti? Il che, da una parte, è una risposta che fa tira su i capelli, fa rizzare i capelli, dall'altra, in un certo senso, sono dei processi di semplificazione che poi a un certo punto, nelle cosiddette strategie di sicurezza, come tra virgolette, poi praticamente sono le scorciatoie, trapiti con un po' questa comunità e via. A questo punto vi voglio raccontare una cosa che mi è capitata a me, che mi ha fatto tanta impressione, quindi le scrivo un racconto per aggiungere. Io ho lavorato per anni, ci conosciamo da tanto tempo, questo è vero. Allora, io ho lavorato per un periodo e continuo a collaborare con l'ospedale San Gallicano che cura gli immigrati alla fine degli anni 80, adesso è diventato Istituto Nazionale Migrazione e Povertà INMH. I primi anni abbiamo fatto un lavoro insieme con Aldo Morrone, lui ovviamente visitava dal punto di vista medico, io e il mio gruppo raccoglievamo, che posso dire, le storie oppure le interviste, non mi piace, sono diventati poi colloqui tra persone, perché subito dopo si capisce che non è quello per cui tu sei partito. Allora un giorno mi viene un signore che mi dice, stamattina sull'autobus a un certo punto una signora ha cominciato a gridare, mi hanno rubato il portafoglio, e tutti si sono rigirati guardando lui perché ovviamente pensavano fosse lui. Ma fin qui non c'è niente di nuovo. Quello che mi ha sconvolto, lo dico, è la frase successiva di questo signore che dice, ma sa che ho pensato? Non sarò stato io. Questo per dire il disorientamento che diventa anche personale di queste persone. Cioè questa persona, evidentemente, adesso non mi ricordo più da dove veniva, che ha affrontato un viaggio migratorio, che ci vuole tanta forza, perché è una cosa che abbiamo scoperto in quei primi anni, e questo è uno dei pochi meriti che ho io, di aver avete chiesto sempre il titolo di studio, quando allora non si chiedeva il titolo di studio, poi è diventato adesso una prassi continua. Praticamente questi erano tutti universitari e laureati, c'erano pure il 3% di PhD, universitari il 69%, 27-28 gli anni così di laureati. Stavano bene in salute ed erano giovani. Allora, invece lo stereotipo che veniva comunicato dalla televisione era quello che erano poveracci e portavano le malattie. Questi poveretti si ammalavano e si ammalavano tuttora, dopo 6 mesi, un anno che stanno qui. Si capisce perché tra l'altro vivono in condizioni difficili. Allora, malattie che possono essere psicosomatiche, poi San Gallicano è specializzato nel reparto dermatologico, quindi c'erano questo tipo di malattie, ma anche per esempio acariasi e cose varie, legate al fatto che vivono in una realtà di freddo, gente che viene dal caldo, di strettezza, tanta gente in una stanza, quando gli africani gli manca tutto, ma certo non lo spazio, sono abituati a vivere in spazi molto ampi, e quindi le condizioni di vita materiale sono quelli che poi portavano ad ammalarsi. D'altronde, se noi, recuperando la lezione di Elide, ci mettiamo dal punto di vista di quello che viaggia, è chiaro che non viaggia il vecchio, il malato e l'ignorante, può viaggiare il giovane istruito e uno che sta bene in salute. Quindi la gente che parte, che sa che cosa deve affrontare, diciamo, c'ha questa, cioè, sicuramente uno di buona salute, istruito e compagnia. Ecco, questo, quando questo signore mi ha detto, dice, ma poi ho avuto il dubbio pure io, non sarò stato io, la dice lunga sulla condizione di disagio che diventa frustrazione, disorientamento, insicurezza, quindi è un'identità la propria, che non c'è più l'identità vecchia, non c'è manco l'identità nuova, è praticamente in una pausa molto dolorosa praticamente. Va bene, scusate la digressione, però ci tenevo a dirlo perché in questo racconto sul metro mi viene il metro di Marco Cepper, quello di quel metro, cioè sulla metro praticamente, diciamo, è rappresentato molto bene questa forma di razzismo che porta poi a strategie di recupero di cosiddetta colpevolezza in base a un pregiudizio razziale, insomma, un pregiudizio, uno stereotipo. Ci sono altre storie molto belle che io vi racconto in parte soltanto. Ce n'è una, per esempio, ecco, lei a un certo punto dice il groviglio di situazioni. Noi potremmo dirlo in termini pseudoscientifici, di interdipendenza tra le varie situazioni, locale e globale, però quando la parola groviglio rende molto l'idea, perché non è, bisogna dipanarlo questo groviglio per riuscire a capirlo. Quindi mi è piaciuta molto questa espressione. C'è poi la drammatica storia di Maria Imena, che quella proprio fa vedere, diciamo, siamo in Bolivia, in Colombia, scusa, sì, poco tempo fa, sono sfollata qui, dei paramilitari mandano via da un villaggio, sentivano partire, e però c'è questa forza da parte della donna veramente di ricominciare, sono deportati, tra virgolette, in una Villa Hermosa, quindi un'altra realtà, però il loro sogno è di ritornare dove stavano perché si erano costruiti la casa. Quindi c'è questo padre, anche lavoratore, 5-6, e poi alla fine lei dice 7 figli, perché uno dei figli finisce tragicamente, e non dico altro. Però è abile, perché mentre uno leggendo pensa che sia successa una certa cosa molto meno grave, quello che poi è successo per davvero lo fa capire due pagine dopo, quindi mi hanno visto una loro indifferenza. Ecco, quindi diciamo, c'è tutta questa capacità di raccontare il mondo come sta andando, quindi guerre, razzismo, dolore, tragedie di perdite di figli, eccetera, però attraverso una personalizzazione di personaggi veri, di persone vere. Perché lei appunto dice che sono storie di cui è venuta a conoscenza, non sono inventate, quindi attraverso la persona che è ognuno di noi vive il paradosso di essere unico, originale, irripetibile, però è contesto contemporaneamente di relazione, quindi viene rappresentata questa relazione nelle relazioni che così come quotidianamente si possono verificare. C'è poi un altro episodio che mi è piaciuto molto, la notizia, ne faccio un altro così stiamo quasi completando. Praticamente una signora è in viaggio, sta per tornare, la cercano per telefono e lei comincia a pensare, ma perché mi cercate? No, no, tutto bene, però è un tutto bene che le mette molto sospetto. Però cerca di farsi forza, eccetera. Quando arriva verso casa, vede gente sotto, quindi comincia ad avere la paura, perché noi oggi viviamo, questa è una rappresentazione estremamente efficace, viviamo nella paura che ci capiti qualcosa di terribile. Devo dire che la televisione dà un grosso contributo a questo, no? Pensiamo ad Aletrana, a Viara adesso, ora certo che noi dobbiamo avere un'informazione su queste tragedie, ma qualcuno mi deve spiegare perché ore e ore di queste trasmissioni, nelle prime due settimane di Aletrana sono state 100 ore di trasmissioni, di tutte le trasmissioni, talk show, telegiornali, inchieste e compagnia, è un'ossessione. Questo è una cosa molto grave perché ci sta costruendo un immaginario culturale di negatività, da tutto male, quando poi rispetto al mondo, al nostro paese, io forse gli ultimi 5 tra poco avremo un po' di più, però insomma non è che stiamo vivendo, ma casomai lo stiamo vivendo adesso, perché fino adesso non abbiamo avuto gran guerre, tutto sommato abbiamo un tenore di vita che è superiore ad altre persone, i nostri figli vanno a scuola, sono istruiti, non abbiamo di queste difficoltà, però c'è un immaginario culturale di negatività, di violenza, violenza alle donne che è vera, violenza a queste ragazze che è vera, violenza che se cammini ti scippano e ti rompi tutto quello che ti puoi rompere, eccetera. Però il problema non sta nel fatto di dire queste cose, ma sta nel dirle con morbosità e voyeurismo, che questo è intollerante, quindi non è più informazione, è morbosità. E il secondo punto, che poi per me è il primo, è lo squilibrio di rappresentazione delle realtà positive. Ora, adesso stasera, chi ha ammazzato qualcuno tra di voi? Chi ha rubato?
È una domanda che non farei.
No, non la c'è, chi la faccia? Chi ha ammazzato qualcuno? Anzi, non è una volta che vedi che questa tua battuta, no? È significativa. Sono un po' di problemi, è una conferma, sono un po'.
Allora mi tocca alzare la mano.
Allora aspetta che chiamo. Cioè però questo tipo di battuta, che è una battuta simpatica, divertente, è però una spia culturale del fatto che poi uno dice, è come sempre quello della metro, non l'ha ammazzato, non l'aveva rubato lui, quello ho conosciuto io, il portafoglio gli viene il dubbio. Cioè a un certo punto ci hanno creato un immaginario culturale di questo tipo di violenza, di fatti negativi, che va tutto male e compagnia bella. Ripeto, adesso non siamo nel momento migliore, non sono i primi 5 minuti di questo momento praticamente. E ancora adesso rispetto alle realtà che vengono anche qui rappresentate non c'è proprio confronto. Pensate che io ho fatto delle ricerche sulla pace perché è una delle mie fissazioni, anche se non lo voglio vedere in termini un po' diversi, ma non ne posso parlare in questo tempo, abbiamo fatto delle. Un lavoro che scuole, a cui ha partecipato anche Elide, scuola incontra scuola, un ponte per un dialogo tra le culture. Tra questo, perché io volevo immettere la possibilità di una comunicazione tra culture diverse, una situazione di normalità e quotidianità, perché noi non possiamo parlare della diversità delle culture soltanto sulle carrette del mare e le tragedie. Cioè, a un certo punto, sarà che i viaggi, quello che ha fatto lei, i viaggi che ho fatto io, più là e più in Africa, alla fine mi fanno vedere che la gente ha tante difficoltà ma vive molto bene, cioè, e ci può insegnare tante cose. Bene, a un certo punto c'erano delle cose di rappresentazione della pace. Bene, i nostri studenti hanno rappresentato la pace come una fine di una guerra o una pausa tra due guerre. Gli studenti delle realtà dove c'era la guerra hanno fatto una, ci hanno dato delle definizioni di pace, delle rappresentazioni della pace indipendenti dalla guerra. Quindi proprio per dire il paradosso, questo è un paradosso che mi ha veramente stupito molto. Tornando alla notizia, questo è, praticamente noi siamo portati a pensare che la notizia è che è morto un figlio, che hanno rubato casa, eccetera, invece no, hanno portato un cuccio a casa. E questo però è estremamente significativo perché praticamente ci dà una conferma dell'immaginario negativo che subito invece è portato a pensare a cose come disastri e compagnia bella. Allora concludo perché sennò poi sono tante lunghe, però mi sembra che diciamo questa realtà non provinciale nel senso italiano ma di rappresentazione del mondo, quindi siamo in America Latina, la guerra, siamo a Gaza, Israele, Palestina, ecco, lei ha la capacità in questi racconti che sono alcuni brevissimi e altri sono racconti più o meno brevi, però di sintetizzare con un linguaggio estremamente accurato, una ricerca linguistica non indifferente, anzi molto, molto interessante, e anche una costruzione della narrazione, ripeto, tra prosa e lirica, cioè proprio una convivenza tra queste due forme che è legata alla necessità di rappresentazione della storia che lei sta rappresentando. Questo, che uno percepisce subito che sono storie vere, personaggi veri e non sono soltanto tutto di una fantasia, anzi assolutamente, però con grande capacità e rigore stilistico, per cui grazie a lei.